Oggi noi diamo continuità al percorso crescere e vorrei iniziare con un punto interrogativo seguito da un punto esclamativo. Va bene? La domanda barra esclamazione con cui inizio è: non è bello crescere? È bellissimo! All'inizio fa paura, no? Abbiamo delle resistenze. Possiamo interpretare la crescita come una perdita o come un'offesa, no? Un rifiuto di chi ora siamo. Ma quando l'abbracciamo ci accorgiamo che è buona. Ci sentiamo più sani, più saldi e più pronti per le sfide della vita. Abbiamo esplorato finora in questo percorso gli schemi e le aspettative culturali che possono bloccare la nostra crescita come discepoli di Gesù. Abbiamo esplorato queste fasi dello sviluppo della vita cristiana, quindi la dolce e la fragile infanzia spirituale, quando iniziamo a credere. L'impressionante e pericolosa adolescenza spirituale. Oggi parleremo della sana e dolorosa età adulta spirituale. Vedremo perché è sana, perché è dolorosa e come passare alla fase successiva. L'età adulta spirituale è sana perché è la fase in cui accogliamo i benefici della perseveranza che abbiamo coltivato come cristiani negli anni. Abbiamo vissuto e superato le nostre crisi con fede. Abbiamo maturato la nostra visione di Dio, del Vangelo e di noi stessi. Non vediamo più il ravvedimento e il perdono di Cristo come ciò che abbiamo fatto all'inizio della vita cristiana, che potremmo fare di nuovo, forse in casi eccezionali, di peccati scandalosi o sessuali. No, sappiamo di essere dei peccatori, salvati dalla stupenda grazia di Gesù. Quindi non abbiamo paura di riconoscere anche peccati più sottili e di pregare ogni giorno: abbi misericordia di me, Signore. La nostra fede a questo punto è fragile, non è stabile, perché non si radica più sulle circostanze, sulle nostre emozioni o sulla condotta delle persone intorno a noi. Si radica sulla parola di Dio. Sa reggere gli alti e i bassi della vita. È mia, non solo degli altri. Non è più una piantina che non regge le intemperie della vita. È un albero che non si fa abbattere dalle tempeste e rimane saldo. Ma l'età adulta spirituale è anche dolorosa, perché neanche questa è il punto di arrivo. Dio continua a formare Cristo in noi, affinché diventiamo dei padri e delle madri spirituali un giorno. Quindi continua ad allargare la nostra visione dell'insieme del regno di Dio e darci uno spirito di sacrificio. È doloroso, ma a questo punto il nostro rapporto con la sofferenza è cambiato. Ora capiamo la sua importanza. Ora sappiamo che la crescita è accompagnata dal dolore. Sappiamo che Dio soffre con noi e che ha sacrificato il proprio figlio per noi. No? Nella parola di un romanziere cristiano, lui dice questo, leggiamo: il figlio di Dio soffrì fino alla morte, non affinché gli uomini possano non soffrire, no, ma affinché le loro sofferenze possano essere come le sue. Affinché le nostre sofferenze portino vita a noi e ad altri, come fece Cristo. Quindi oggi parlerò di 5 compiti dell'età adulta spirituale, in ordine crescente di dolore. Va bene? Inizieremo tranquilli e finiremo chiedendo l'aiuto del Signore. Ok? No, perché no? Vai, perché no? Quindi 5 compiti sono, si trovano qua sopra nella slide e nelle nostre guide. Formare una visione cristocentrica della vita. Permettere alla fede di plasmare l'intimità, il quotidiano e le relazioni. Dare ascolto alla nostra storia e continuare a redimerla. Identificare e sacrificare i nostri idoli. Essere rotti e ricostruiti da Gesù. Iniziamo da formare una visione cristocentrica della vita. La fede dall'infanzia spirituale era una fede mitica, un po' magica, che tante volte è culturale ma non è personale. È la fede delle feste, no? Il Natale, quando c'è Gesù bambino, e la Pasqua, il Gesù crocifisso. E che ci trasmette anche un senso di un po' di c'era una volta Gesù. E anche di e vissero felici e contenti, no? Ma la fede dell'età adulta spirituale non risponde soltanto agli aneliti dell'infanzia. È una fede per oggi, per il quotidiano e per le problematiche della vita adulta. Leggiamo qua. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. O come lo esprime Luca nel suo Vangelo, nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, quando Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetrarca dell'Iturea e della Traconitide, e Lisania, tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti, Anna e Caifa, la parola di Dio fu diretta a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Cioè, si incarna oggi, come lo fece in un'epoca specifica e in un posto specifico. Non vive predominantemente delle feste o di momenti spirituali straordinari, ma inizia a incarnarsi nel quotidiano, nell'ordinario e nelle relazioni. Avvertiamo la presenza di Dio non solo in chiesa, ma anche a casa e nel luogo di lavoro, in compagnia e in solitudine, in città e nella natura, nel nostro paese e all'estero, mentre lavoriamo e mentre ci riposiamo. Non viviamo la fede solo nei weekend o in alcune sere quando ci incontriamo come chiesa, ma anche il martedì mattina e il giovedì pomeriggio. Non pensiamo soltanto alla chiesa riunita in adorazione, ma anche alla chiesa distribuita in missione. Vogliamo una fede che è diversa dal mondo, sì, ma che poi si integra nel mondo e si muove verso i bisogni della nostra città e società. Un teologo croato l'ha espresso così. Leggo, la fede cristiana si guasta quando è praticata come una religione mistica in cui l'ascesa è seguita da un ritorno sterile, invece di un ritorno creativo, un ritorno che non ha nessuno scopo positivo per il mondo. Nell'età adulta spirituale non vogliamo una fede che si occupi soltanto della condotta personale e della microetica, no, la mia vita. Vogliamo una fede di ampia veduta che ha qualcosa da dire alle sfide della società, dell'economia, della politica, della cultura. Formiamo una visione cristocentrica della vita. Vogliamo rivedere tutto attraverso le lenti del Vangelo. I valori che abbiamo ereditato, per esempio, o le discipline e le correnti di pensiero, i trend intorno a noi. Per esempio, domandarsi cosa significa essere un insegnante, o un imprenditore, o un programmatore cristiano. Come dovrebbe essere il mondo? Cosa dobbiamo fare per arrivarci? E qual è il mio ruolo in questo grande progetto di redenzione? È passare da c'era una volta Gesù a cosa significa seguire Gesù in questo luogo e momento storico. Lo scrittore russo Leo Tolstoi racconta nelle sue Confessioni il suo allontanamento dalla fede cristiana nella giovinezza e poi prima di poi rielaborarla nell'età adulta. E descrive in questo modo la fede infantile che ha abbandonato da ragazzo. Ecco come la descrive. La religione non ha nessun posto nella nostra vita. Nei rapporti con il nostro prossimo non ci accade mai di incontrarla e nella nostra propria esistenza non la consultiamo mai. La religione viene applicata qualche volta lungi dalla vita e indipendentemente da questa. Se ci si trova in contatto con essa, la si considera come un fenomeno esteriore, per nulla legato alla vita. Ma nell'età adulta e spirituale vogliamo superare le dicotomie tra la fede e la vita. Dio e le relazioni. La Chiesa e il mondo. La domenica e la settimana. E integrare fede e vita. Vogliamo essere una Chiesa che ha qualcosa da dire a questo mondo. Vivere la fede tutti i giorni della settimana. Vivere la Chiesa non solo come una nuova famiglia. Sì, ma anche come il microcosmo di una nuova società. Come un assaggio di una nuova umanità in cui giudeo e greco, schiavo e libero, uomo e donna diventano uno in Cristo Gesù. No? Nelle parole di Martin Luther King, leggo qua, lui dice: un individuo non può dire di aver iniziato a vivere fino a quando non si eleva dagli angusti confini dei propri interessi personali ai più vasti interessi dell'umanità. Cito anche un teologo latinoamericano che dice: Gesù Cristo non è venuto solo per salvare la mia anima, ma per formare una nuova società. L'ampiezza della nostra visione si espande e formiamo una visione cristocentrica della vita. Questo vale anche per il nostro vissuto personale. È il secondo compito dell'età adulta spirituale, permettere alla fede di plasmare l'intimità, il quotidiano e le relazioni. La nostra fama di Dio cresce. Non desideriamo pregarlo soltanto in chiesa o quando ci svegliamo, o quando ringraziamo Dio per i pasti, ma anche in altri momenti della giornata. Per esempio, preghiamo per saggezza al lavoro. Cerchiamo di essere consapevoli della presenza di Dio mentre facciamo delle commissioni. Nei momenti di pausa mentale, non vogliamo soltanto connetterci ad altri con il cellulare o con i social, ma anche connetterci a Dio in preghiera. Non concludiamo la giornata soltanto con l'intrattenimento, ma anche mettendo da parte del tempo per riflettere sulla giornata e elaborare ciò che abbiamo vissuto con Dio. Vogliamo sperimentare discipline spirituali che non abbiamo praticato finora. Per esempio, fare spazio al silenzio e alla meditazione. Oppure iniziare a praticare il digiuno. Oppure leggere dei buoni libri cristiani, se non lo facciamo ancora. O il servizio degli emarginati che ci espone ai bisogni della società. Vogliamo amare Dio con la mente, con il cuore, con lo spirito e con la nostra forza. È una combinazione che produce una fede robusta, perché intelligente, sentita, devota e adoperante. La fede plasma di più anche le nostre relazioni. Iniziare a servire Dio e comportarsi da cristiani in chiesa è la parte facile. La difficoltà è farlo a casa e nei nostri rapporti più intimi. Ma noi accettiamo la sfida e ci domandiamo come posso usare la mia lingua per benedire e per edificare, invece di maledire. Come la mia fede cambia il mio senso di identità. Come devo elaborare le mie emozioni da cristiano. Come gestisco le mie preoccupazioni. Attraverso quale lenti devo vedere gli altri. L'altro sesso. Lo straniero. Gli anziani. I bambini. No? Ci accorgiamo che l'amore non è automatico e scontato. No, l'amore è un verbo. Va vissuto. Dobbiamo coltivare le nostre relazioni. Dobbiamo conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Dobbiamo vivere un equilibrio simbiotico tra l'io e noi. Dare e ricevere la vita in comunità e la nostra personale crescita spirituale. Quindi abbiamo gli altri a cuore e abbracciamo la mutua cura verso la crescita. Coltiviamo delle amicizie d'anima in cui ci sosteniamo a vicenda e confessiamo i nostri peccati e tentazioni gli uni agli altri e dichiariamo il Vangelo sulla vita degli uni verso gli altri. Dietrich Bonhoeffer fu un teologo tedesco che fu ucciso per la sua opposizione al nazismo. Era un uomo molto coraggioso e ha delle parole da dire molto forti anche su questo tema. Okay? Leggo delle citazioni sue. La persona che ama il suo sogno di comunità distruggerà la comunità. Ma la persona che ama chi gli sta intorno plasmerà la comunità. Una comunione di soli santi non permette a nessuno di essere un peccatore. Per questo ognuno si nasconde il proprio peccato da se stessi e dalla comunità. Non osiamo essere peccatori. Molti cristiani sono inconcepibilmente inorriditi quando un vero peccatore è improvvisamente scoperto tra i giusti. Oh, non me l'aspettavo. Per questo rimaniamo soli con il nostro peccato, vivendo nella menzogna e nell'ipocrisia. Un uomo che confessa i suoi peccati in presenza di un fratello sa che non è più solo con se stesso. Sperimenta la presenza di Dio nella realtà dell'altra persona. Dio non è un Dio delle emozioni, ma un Dio della verità. Il cristianesimo nella sua versione infantile sembra magico e facile, ma poi crolla davanti alle difficoltà della vita. Nella sua versione adolescenziale riconosce dei peccatucci, ma niente di veramente imbarazzante, no? Oh, siamo più che vincitori, siamo la comunità dei giusti. Peccatori, io! Ma nell'età adulta spirituale accettiamo ciò che dice la fede cristiana, che è siamo una comunità di peccatori, salvati dalla grazia di Gesù. No? Quindi non ci facciamo spaventare a dei peccati, dai problemi e dalle divergenze. Se ci sono peccati, li confessiamo e li abbandoniamo. Se ci sono problemi, pensiamo a proposte costruttive per superarli. Se vediamo che una persona è dispiaciuta e la cui fede è provata dalle sfide precedenti, delle fasi precedenti, l'aiutiamo ad acquisire maggiore prospettiva. No? Se qualcuno cade, cosa facciamo? Leggiamo qua, Galati 6. Fratelli, se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. Portate pesi gli uni degli altri e adempirete così la legge di Cristo. Di conseguenza, viviamo un cristianesimo sano, fatto da membri attivi, leader rinvigoriti e chiese fruttuose. Non si blocca nei problemi, ma supera i problemi. Non è travolto da attriti, ma li affronta e li risolve in modo adulto. Se è necessario, ci si chiede perdono, ci si perdona e ci si riconcilia, no? Senza chiudersi, dare la colpa solo agli altri e nutrire rancori eterni, no? L'amore è vissuto. La comunione fraterna è gradevole. La Chiesa è dolce. C'è umiltà. C'è pazienza. C'è mansuetudine. C'è autocontrollo. C'è mutua cura verso la crescita. C'è grandissima gioia. Non è bella l'età adulta spirituale? È bella. È sana. È gradevole. Ma, mi raccomando, non è ancora il punto di arrivo. Non è il cristianesimo al suo meglio. Non accontentiamoci, perché c'è di più: un cristianesimo fatto da credenti fecondi, leader apostolici e chiese catalizzatrici che trasformano vite, generano movimenti e plasmano generazioni e cambiano la storia. Non vedo l'ora di parlarne al nostro ritiro. Ah. E per questo dobbiamo continuare a crescere. Quindi, ecco il terzo compito dell'età adulta spirituale. Okay? Dare ascolto alla nostra storia e continuare a redimerla. Okay? Possiamo essere tentati a fermarci, anche qua, in questa fase, o a bloccarci, o anche a regredire. Gesù parlò della fragilità dell'infanzia spirituale quando descrisse il seme della parola che cade in un terreno roccioso. Leggiamo qua, Luca 8. Quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando ascoltano la parola, la ricevono con gioia. Yeah! Ma costoro non hanno radice. Credono per un certo tempo, ma quando viene la prova, si tirano indietro. Gesù descrisse la maturità spirituale quando aggiunse, ecco, e quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza. E Gesù parlò delle tentazioni dell'età adulta spirituale quando disse questo, ecco, quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita e non arrivano a maturità. Non arriviamo a maturità se rimaniamo soffocati da spine che bloccano la nostra crescita. La guida che abbiamo ricevuto, no? Che abbiamo in mano, o che si trova su Opera TV per chi ci segue online, elenca alcune delle spine che possono soffocarci in questa fase. Va bene? Le leggo attentamente, sono qui nelle slide, ok? Vediamo qui alcune di queste spine. Una è superficialità, evitare il silenzio, il dolore, lo sconforto e la riflessione profonda. Mancanza di disciplina. Permettere che le distrazioni e la tecnologia plasmino il quotidiano e ti mantengano in uno stato di ansietà, disorientamento e disordine. Intorpidimento spirituale. Mantenere categorie di pensiero materialiste, miopi e confuse. Prossimo slide. Bloccarsi. Non guarire il passato. Elaborare le mancanze dell'infanzia, perdonare altri o superare ferite, rancori, fallimenti, delusioni, conflitti o tradimenti. Ci bloccano, sono spine, dobbiamo rimuoverli. Poi, cinismo. Permettere che l'amarezza avveleni la nostra fede, speranza e amore. No? Oppure dipendenze. Accettare la permanenza di un peccato e smettere di lottare per superarlo. Poi, amori disordinati. Permettere che alcuni impegni o relazioni ti consumino e riducano lo spazio, il tempo, l'energia dedicati ad altri legittimi impegni e relazioni. Idolatria. Permettere che qualcosa o qualcuno che amiamo molto prenda il posto di Dio e diventi il tuo più grande amore. Un altro, l'agio, questo è nostro oggi, no? Avere come obiettivo supremo di vita il proprio benessere e quello della famiglia. della società occidentale. Poi, orizzonti ristretti. Essere indifferente ai bisogni della società e alla visione d'insieme del regno di Dio. Anche apatia. Smettere di sognare, credere, impegnarsi e crescere. Ti sei identificato? Alcune di queste spine ti stanno soffocando in questo momento? Certo, sei umano, anche a me, no? Però dobbiamo affrontarle, dobbiamo confessarle, dobbiamo rimuoverle, dobbiamo combattere in preghiera. Alcune di queste riguardano ferite non guarite, blocchi non superati, peccati ricorrenti che ancora hanno potere su di noi, e l'apatia e il cinismo che possono avvelenarci. Quindi è una stagione per dare ascolto alle nostre storie e continuare a redimerle con l'aiuto di Dio. Per esempio, continuare a elaborare le mancanze dell'infanzia, o ponderare le nostre scelte di vita fin qui, esaminare i valori che abbiamo ereditato, guarire le ferite che ancora ci appesantiscono. È una crescita dolorosa e che richiede tempo. Richiede tutta la vita. Richiede pazienza e volontà di affrontare le cose più difficili. Dobbiamo rimuovere le spine che ci soffocano, comprese le buone cose della vita a cui possiamo dare un peso eccessivo e così creare disordine nei nostri cuori. Per esempio, l'idolatria della nostra autonomia, no? L'idolatria della nostra famiglia, che è quella che abbiamo o che vorremmo un giorno avere. L'idolatria del matrimonio che abbiamo o che un giorno vorremmo avere. L'idolatria dei figli che abbiamo o che vorremmo avere. L'idolatria del lavoro, l'idolatria dell'ozio, dare eccessivo peso alle nostre emozioni, avere ritmi squilibrati, bramare la ricchezza e il successo, permettere che qualcosa ci consumi, focalizzare sempre ciò che non abbiamo e che vorremmo avere, non avere in Dio il nostro più grande pagamento. Sono spine. Quindi Dio, nella sua saggezza, amore e lungimiranza, ci invita a pulire il terreno e sacrificare le spine che ci soffocano. È il quarto compito dell'età adulta spirituale, ok? Il quarto, identificare e sacrificare i nostri idoli. E per farlo, Dio usa cose molto drastiche, che fanno male. Ecco alcuni esempi della Bibbia, ok? Ad un uomo che aveva pregato per decenni per un figlio e che rischiava di trasformarlo in un idolo, Dio chiede questo. Leggiamo. Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo. E gli rispose: eccomi. E Dio disse: prendi ora tuo figlio, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e va nel paese di Moria. Offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Sembra un atto incomprensibile, ma Dio voleva formare di più di un padre di un bambino. Voleva formare un padre per la storia e per le nazioni, una famiglia che avrebbe benedetto tutte le famiglie della terra, no? Possiamo seguire la crescita di altre persone della Bibbia attraverso le rinunce, i sacrifici e le perdite che ebbero, volontarie e involontarie, no? Poi hanno ricevuto molto di più, ma per farlo hanno dovuto lasciare andare delle cose concrete. Giuseppe ha perso la sua famiglia e la sua giovinezza. Giuseppe, Giobbe, la sua salute. Davide, la possibilità di vendicarsi e uccidere da Saul. Fare giustizia con le proprie mani e diventare re fuori dai tempi di Dio. Il popolo ha dovuto scambiare il mormorio per la missione per conquistare la terra promessa. Ruth, il suo lutto da vedova. E andare su, non giù, no? Avanti, non indietro. E insieme alla suocera verso la terra di Israele. Nel Nuovo Testamento i discepoli abbandonano le reti per diventare pescatori di uomini. La donna samaritana abbandona il secchio che usava per attingere l'acqua prima di sperimentare l'acqua viva di Gesù. Il cieco Bartimeo abbandona il mantello che usava per mendicare. La donna che unge i piedi di Gesù, un vaso d'alabastro molto costoso. Sappiamo che riceveremo di più. Sappiamo che essere disposti a sacrificare il nostro Isacco è un passo per diventare dei padri e delle madri per altri. Sappiamo che lasciare le nostre sicurezze, come lo fece Ruth, ci porterà a nuovi orizzonti con Dio. Sappiamo che la vendetta è un piatto che si mangia freddo e che, come Davide, è meglio lasciare la giustizia a Dio. Sappiamo che vivere la sessualità a modo mio, in fin dei conti, fa più male che bene. E, come la samaritana che Gesù, non nei rapporti romantici, appagherà la nostra anima. Sappiamo questo, ma, però, sono rinunce grandi. Fanno male. Il sollievo non arriva subito. Spesso siamo tentati a riaggrappare a Isacco. Il mormorio, la vendetta, il lutto, le reti, il mantello, il secchio, il vaso d'alabastro. La redenzione dei nostri cuori è lunga, fa male, richiede tutta la vita e per dire la verità non ce la facciamo più. Siamo rotti. Ma io dico, lo so, non piace neanche a me. Che pizza. Ma se siamo qui, siamo nel posto giusto. Perché Dio non ci porta solo di vittoria in vittoria. Ci insegna anche a trovare forza nella debolezza. La risurrezione attraverso la croce. La santità nel riconoscimento del nostro peccato. E nel ricevere la grazia di Cristo come fecimo all'inizio. È il quinto compito dell'età adulta spirituale. Essere rotti e ricostruiti da Gesù. Vi faccio vedere un'immagine. Ecco come due autori concepiscono le tappe della vita cristiana. Okay? Stiamo parlando di quattro tappe nel percorso crescere, ma loro le distribuiscono in sei, che comunque combaciano con ciò di cui parliamo. Sono queste. Il riconoscimento di Dio, quando iniziamo a credere, la vita di discepolato, in cui impariamo da altri, la vita produttiva di responsabilità, servizio e missione, un viaggio interiore nell'età adulta spirituale che ci porta a nuovi livelli di riflessione e di trasformazione con Dio, in modo che possiamo poi fare un viaggio esteriore verso il servizio e la missione di nuovo, ma questa volta con la ricchezza interiore che abbiamo acquisito, per concludere con una vita di amore per Dio e per gli altri. E tra il viaggio interiore e quello esteriore identificano un muro doloroso e difficile. Ciò che stiamo chiamando essere rotti e ricostruiti da Gesù. Sacrificare i nostri Isacco. Rinunciare alle nostre reti, mantelli e secchi. L'esempio della donna che trascorre 12 anni con un flusso di sangue che non guarisce. Gli anni in prigione di Giuseppe. I decenni nel deserto di Mosè, le ingiustizie subite da Davide, la distruzione di Gerusalemme e l'esilio di Israele in Babilonia. È qui che Dio ci insegna alcune delle più preziose lezioni della vita, quando la nostra malattia non è guarita, quando il nostro matrimonio non sta bene, quando un figlio si ribella, quando la depressione continua, quando falliamo. Quando preghiamo e digiuniamo, ma Dio sembra non rispondere niente. La grande domanda che affrontiamo in questa fase è, la accettiamo? Rinunciamo a dimorare dal dolore? Incontriamo Dio nell'attesa? Perché siamo tentati a mollare. Siamo tentati a rimanere con uno strato superficiale di credenze e di comportamenti cristiani, ma non affrontare tutto il resto e rimanere dei sepolcri imbiancati, no? L'invito cristiano è fallo. Accetta l'invito di Gesù a prendere la tua croce. Incontralo nel deserto. Gli amici di Daniele, durante l'esilio, pregano per essere salvati da una fornace, ma vivono qualcosa di più grande, che era incontrare Dio nella fornace. Il popolo di Israele prega e digiuna per non essere sconfitti da un nemico brutale. Ma i babilonesi vincono la guerra, conquistano Gerusalemme, distruggono il Tempio e portano parte del popolo in esilio in Babilonia. Sorgono dei falsi profeti che promettono sollievo veloce. Oh, finirà subito. Ma Dio li manda profeti come Geremia per dire che l'esilio sarebbe stato lungo, ma che si trovavano ancora nelle sue mani. Ecco qua, cosa dice Geremia. Casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio, dice il Signore. Ecco, quel che l'argilla è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Dovevano accettare l'esilio, la sconfitta, il deserto e fiorire lì, crescere lì, incontrare Dio lì, Ricordarsi che Dio aveva dei buoni propositi per quella stagione. Geremia aggiunge questo. Leggo. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti i deportati che io ho fatto condurre da Gerusalemme a Babilonia. Costruite case e abitatele in Babilonia. Piantate giardini e mangiate il frutto a Babilonia. Prendete mogli e generate figli e figlie a Babilonia. Moltiplicatela dove siete e non diminuite. Infatti io so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. L'esilio personale e collettivo è una stagione necessaria. Produce rottura, pazienza, perseveranza, compassione per altri che l'attraversano. Ecco un'illustrazione. Immagina che sei una casa e Dio comincia a venire a fare dei ripari. Pensi, giusto, questi ripari servivano. Ma poi Dio comincia a smontare pareti e fare cose che fanno molto male. Pensi, oh, ma che stai a fare, Dio? C.S. Lewis propone questa immagine e scrive, leggo, la spiegazione è che Dio sta costruendo una casa molto diversa da quella che pensavi, inserendo una nuova ala qui, un pezzo extra lì, costruendo torri e cortili. Pensavi di diventare una piccola casetta decente, ma lui sta costruendo una reggia. Intende di venire e abitarci lui stesso. Dio non ha qualche aggiustatina in mente. Dio vuole formare dei capolavori umani, dei figli che lo rispecchiano, degli straordinari discepoli di Gesù Cristo. No? Nei Vangeli i discepoli spesso non sono quelli che fanno i più grandi salti di fede. Sono persone che hanno sofferto molto, che hanno affrontato grandissime difficoltà, come il cieco Bartimeo, che osa rialzarsi e importunare Gesù finché si è guarito. Sono stranieri, come il centurione romano, che sa seguire prima di guidare. Sono pubblicani che non osano vantarsi di niente, come facevano i super credenti farisei. Quindi li sorpassano con un ravvedimento sincero quando pregano, «Oh Dio, abbi pietà di me, peccatore!» Soprattutto alcuni degli esempi più grandi di ravvedimento e fede nei Vangeli sono quelli di donne, come Maria Maddalena e la Samaritana, che permettono a Gesù di toccare le loro ferite e tenebre più profonde. Quando vediamo questo contrasto, quando un fariseo invita Gesù a cena, ma non si degna di salutarlo o di provvedere l'acqua per fargli lavare i piedi, come si faceva all'epoca. E una donna vuole compensare il disonore lavando i piedi di Gesù con le sue lacrime e con i suoi capelli, perché sapeva che Gesù le aveva lavato l'anima. Il fariseo pensa di peccare poco. Guarda il peccato degli altri per non ammettere i propri peccati. Ma alla fine della storia Dio gli dice, Gesù gli risponde, ecco, leggo, perciò io ti dico, i molti peccati di questa donna le sono perdonati, perché lei è molto amata, ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Se pensiamo di essere fondamentalmente dei giusti, valorizzeremo poco il perdono di Gesù e avremo un piccolo salvatore, una collana, un Gesù piccolo così, no? Ma se riconosciamo di essere peccatori nella nostra essenza, sapremo di essere perdonati di molto e avremo un grande salvatore. La misura del nostro ravvedimento sarà la misura del nostro Dio. Avremo un grande Dio. La misura del nostro ravvedimento sarà la misura dei nostri cuori. Avremo grandi cuori. E la misura del nostro ravvedimento sarà anche la misura del nostro mondo. La donna samaritana finisce quel capitolo dicendo, ho trovato il salvatore del cosmos. No? Ecco il grafico di questa, che mostra il bivio di questa fase, tra l'età adulta spirituale e la maturità spirituale. Passiamo alla fase successiva di maturità spirituale, quando siamo disposti a rimuovere le nostre spine, a sacrificare i nostri idoli, a incontrare Dio nelle nostre tenebre, a approfondire ancora la nostra comprensione della profondità del nostro peccato e della grandezza della grazia di Cristo, che ci allarga gli orizzonti e ci porta a nuovi livelli di visione e di arresa. Per passare alla maturità, Gesù ci deve rompere e ricostruire. Dobbiamo fare il viaggio interiore, imbatterci con il muro e emergere dall'altro lato. Quindi concludo con due storie, ok? La prima riguarda Marta e Maria. Amavano Gesù sinceramente. L'avevano già accolto a casa loro. Ma quando Gesù sente che il loro fratello, Lazzaro, stava per morire, Gesù le ama così tanto, a punto di permettere che si imbattano contro il muro, per imparare ad incontrarlo dall'altro lato. Non si incammina subito per guarire Lazzaro. Lo lascia morire. Arriva 4 giorni dopo la sua morte. Quando la incontra, piange insieme a Maria. Mostra che sente il suo dolore. E dà l'opportunità a Marta di riaffermare la sua speranza nel mezzo del dolore. Ecco il dialogo. Leggiamo. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche adesso, io so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Gesù sceglie di non evitare la morte di Lazzaro, ma di rompere quella famiglia, incontrarla nel dolore e dimostrare il potere della risurrezione. E fa lo stesso per tutti noi. Non risponde ad ogni preghiera. Ci insegna una vita di dipendenza e a trovare forza nella debolezza. E fa lo stesso anche per il suo movimento. Si incammina verso Gerusalemme per essere ucciso, deludere tutti e portare il nascente movimento cristiano attraverso la croce, la tomba e la risurrezione. Gesù dice, e si accorge, i miei discepoli non sono stati rotti abbastanza. I malati superano i sani. I pubblicani si ravvedono di più dei farisei. Gli stranieri di più degli ebrei. Le donne più degli uomini. Quando parlo della croce, Pietro mi rimprovera, i discepoli non mi capiscono e iniziano a discutere tra di loro chi è il più grande. Io li devo rompere. Per raggiungere la maturità, i miei discepoli devono andare in crisi. Quindi Gesù mostra l'importanza del sacrificio, sacrificando se stesso sulla croce e portando il nascente movimento cristiano attraverso il fallimento, la confusione, la delusione e la morte. Per mostrare che c'è vita dall'altra parte. C'è risurrezione, c'è la potenza dello Spirito Santo. Si lascia arrestare, i discepoli scappano, le donne che erano già state rotte precedentemente lo accompagnano fino alla fine e Gesù dice: Maria, grazie di incontrarmi al sepolcro. Tu hai imparato a incontrarmi al sepolcro. Vai a dire ai miei fratelli che sono ora rotti che io sono risorto. Cammina insieme ai due che si dirigevano ad Emmaus e spiega che la croce era stata necessaria. Mostra a Tommaso che dopo il dubbio arriva la fede e mostra a Pietro che dopo il fallimento arriva la restaurazione. Gesù avrebbe potuto ascendere al Padre senza morire o risorgere, ma lo fece in parte per rompere tutti loro, soffiare lo Spirito Santo e prepararli per la Pentecoste. Per rompere tutti noi e presentarsi come un Dio debole che accoglie persone rotte. E per insegnarci a portare le nostre croci e incontrare Gesù lì. Noi seguiamo le orme del nostro Maestro verso la croce, verso la risurrezione e verso la potenza dello Spirito Santo.